Buona giornata a tutti, ben trovati, anche se siete tutti assenti fisicamente. Però noi sappiamo che la presenza può anche essere in un altro modo, come qui a Sant'Orpete siamo soliti sperimentare. Oggi inizia la Settimana Santa con la Domenica delle Palme, che la liturgia chiama Domenica di Passione. E secondo i padri della Chiesa questa è definita la settimana delle settimane al modo ebraico. Noi tutti sappiamo che l'ebraico non ha il superlativo assoluto, ma per dire superlativo assoluto usa l'aggettivo semplice ripetuto tre volte, santo, 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 oppure usa l'affermazione, il soggetto seguito dal genitivo del soggetto, il cantico dei cantici, settimana delle settimane, per dire la settimanissima, per dire il canticissimo, per dire il santissimo. Sono modi linguistici che non appartengono alla nostra cultura, nella nostra grammatica, ma fanno parte di culture orientali, in modo particolare semita e anche arabo. Oggi, poiché è una domenica tutta particolare, vorrei cogliere questa particolarità perché, come capirete nella omelia, si sono avverati alcuni fatti che mi inducono a coglierli per poterne capire, leggere e sviluppare la portata, altrimenti passa come un fatto occasionale, e secondo me non è un fatto occasionale, non sono fatti occasionali, perché gli avvenimenti possono avere sempre due valenze: o fatti cronologici che si succedono l'uno dietro l'altro senza particolare interesse, oppure fatti biblicamente definiti kairotici, kairos, cioè occasioni, momenti importanti che possono provocare anche una svolta nella vita. È evidente che io non posso fare qui la benedizione delle palme, di questo, di quell'altro, quindi saltiamo tutto e ci fermiamo proprio al cuore della questione, o meglio cerchiamo di penetrare il senso di questa domenica, che secondo me, come tutto il rituale cattolico, si è perso lungo i secoli annacquandosi in mille rivoli senza senso. Oggi è la Domenica di Passione. Che cosa vuol dire Domenica di Passione? La passione ha due significati: vuol dire patire, oppure vuol dire soffrire per amore. Patire per imposizione, un castigo, oppure la passione amorosa. Quando qualcosa ti prende, ti domina, vietandoti di esercitare la libertà della volontà e la forza dell'intelligenza. La passione può essere la chiave della vita, come può essere la distruzione della vita. Sulla Domenica delle Palme noi abbiamo un diario dell'anno 1000, un itinerarium che sarebbe un diario di viaggio, di una certa dama galiziana spagnola, Egeria o Eteria, la quale tra il 363 e il 400 dopo Cristo, fece un viaggio in Terra Santa di cui tenne un diario. Non sappiamo né conosciamo le peripezie di questo diario, sappiamo solo che nell'anno 1000 lo troviamo tra i documenti che attestano questo viaggio. Ed è prezioso questo, perché ci descrive tutto quello che avveniva a Gerusalemme, quindi alla fine del IV secolo, probabilmente più verso il IV secolo, verso la metà del IV secolo, quello che avveniva a Gerusalemme, sia nella giornata di Domenica delle Palme, sia il giovedì, sia il venerdì, sia nella veglia di Pasqua. È una descrizione minuziosa, di cui nel testo, nel PDF, riporto ampi stralci. Ma quello che a me interessa oggi non è tanto fare la cronaca di Eteria, perché questo ve lo potete leggere, quanto piuttosto capire che quello che avviene oggi avviene nel contesto di una festa giudaica, che è la festa di Sukkot, che tradotto in italiano significa la festa delle capanne, Sukkah e capanna, perché richiama, è la festa commemorativa della peregrinazione degli ebrei nel deserto, e in questa occasione gli ebrei delle epoche successive, cioè quando sono diventati stanziali in Israele, hanno iniziato andare fuori dell'abitato, a costruire delle capanne. Lo si fa anche qui nelle città nostre, si costruiscono delle capanne, a Milano per esempio si fa nel Castello Sforzesco o nei giardini pubblici, si fanno delle capanne, si vive lì alcuni giorni per ripensando all'esperienza dell'Esodo e alla peregrinazione di quando sia l'Arca del Signore sia gli ebrei vivevano nel provvisorio, e cioè vivevano alla giornata, vivendo di manna, vivendo dell'acqua della roccia, cioè vivendo dell'essenziale. Oggi e anche in questi giorni è stato l'anniversario della morte di Maurizio, il settimo anno della morte di Maurizio, e di Maurizio che è il marito di Maria Rosa, quella signora che si mette sempre qui dalla parte dell'organo, vicino a via Maria Silvia Tesi. Lo vorrei ricordare perché un mese fa è nato il nipotino, che lui logicamente non ha potuto vedere, godere, ne sarebbe stato felice. Mercoledì ho incontrato la moglie, quindi le ho promesso che l'avrei ricordato oggi in questa celebrazione della parola nel giorno delle palme, e con altro elemento di passione. Passo subito, mentre ricordo lui, ricordo anche tutte le altre persone di cui poi capirete nella omelia che farò, perché è un'omelia completamente diversa, a cui ho lavorato un po' in questi giorni, perché penso che dobbiamo cogliere il momento che ci capita. E allora vorrei invitarvi, non leggerò tutte le letture perché oggi c'è il racconto della passione, ma leggerò semplicemente un brano, il brano culminante, dedicandoci più ad una riflessione generale. Poi durante la settimana prima di giovedì farò una introduzione al tutto il triduo pasquale, e farò una registrazione complessiva sia del giovedì che del venerdì che della veglia e della Pasqua, perché la farò unica proprio per mettere in evidenza gli elementi essenziali fondativi del nostro essere cristiani. Logicamente la festa di Sukkot o la festa delle capanne è una festa gioiosa, perché vivere nel deserto in attesa della terra promessa significa vivere di speranza. E allora con questa disponibilità a vivere ambedue gli elementi, perché la liturgia di oggi ha queste due caratteristiche. La prima parte, che descrive l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, da Betfage, dal villaggio di Betfage, circa 1,5-2 chilometri da Gerusalemme, e che è il villaggio dove io ho vissuto per 4 anni, tutti i giorni, perché andavo a Gerusalemme tutti i giorni, e facevo lo stesso percorso che Gesù ha fatto nella Domenica delle Palme. E quindi questa prima parte, in cui è una parte festosa, la seconda parte è una parte dolorosa. La prima è festosa, la seconda no, la seconda è più pesante. E questo si capisce, perché significa che ci sono due tradizioni che si intersecano. Ecco, noi oggi faremo una cosa tutta particolare. Vorrei ricordare alcune persone, in modo particolare di una che ho vissuto più intimamente per lungo un anno. Vorrei cogliere il senso di quello che sta avvenendo in questo periodo, perché ritengo che lo stiamo perdendo questo periodo. Cioè, tutto il tempo della Covid, sia come Chiesa sia come società, abbiamo perso l'occasione propizia, abbiamo perso il Kairos, e lo abbiamo visto soltanto come una interruzione di un qualcosa che non funzionava, e vorremmo ritornare a quello che non funzionava. Colgo l'occasione per salutare, come ormai faccio d'abitudine, il mio amico Alfonso, che, come vi ho detto, domenica scorsa è stato vaccinato, quindi adesso questa settimana avrebbe dovuto avere anche la seconda dose. Per quanto mi riguarda, mi hanno chiamato mercoledì, mi hanno prenotato, mi hanno convocato per lunedì mi pare che sia il 29, alla Foce alle 14:20, per ricevere il primo vaccino di Pfizer, essendo io nella categoria dei super fragili. E poi il 15 di aprile dovrei avere la seconda. Ho l'appuntamento già per la seconda dose. Vorrei subito iniziare con le invocazioni allo Spirito Santo, che questa volta sono una benedizione, una invocazione di benedizione, di cui ho parlato in un documento che ho pubblicato sul sito, il significato biblico della benedizione, che è a mio parere molto importante, perché se capissimo forse cominceremo anche a valutare quello scempio che c'è nella Domenica delle Palme, a benedire la quasi magia, l'atto magico: mi benedica questo coso, mi benedica questo ramo, mi benedica questo, mi benedica, mi benedica, mi benedica, che è proprio un atto scaramantico che non c'entra nulla con la benedizione biblica. Voi sapete che io non ho mai fatto segni di croce nella benedizione, ho sempre imposto le mani al modo ebraico. E allora ci addentriamo dentro questo mistero, che non vuol dire cosa non comprensibile. La parola mistero, da Tertulliano in poi, ha il significato di sacramento, quindi dal secondo secolo in poi ha il significato di sacramento. E questa settimana in modo particolare noi viviamo il mistero pasquale. E il mistero pasquale è un'espressione sintetica che contiene 5 momenti della vita di Gesù. La passione, appunto, la passione intesa come supplizio non come amore, ma come supplizio, che lui trasforma in atto d'amore, come prevaricazione di qualcuno, di un'istituzione, di un sistema religioso-politico su una persona ritenuta pericolosa, cosa che avviene sistematicamente nella nostra umanità, che è piena, si nutre di prevaricazioni a tutti i livelli. Oltre la passione contiene la morte come realtà ineludibile della vita, la risurrezione sulla quale abbiamo fatto castelli in aria e della quale non abbiamo compreso la portata evangelica, ma ci siamo limitati ad una lettura fondamentalista della Bibbia. Gesù è risorto, cosa vuol dire? Che si è svegliato da morte e ha preso la bandiera e ha cominciato a svolazzare per i cieli, una specie di Superman. E dopo abbiamo l'ascensione, anche questo dovremmo capire di che cosa si tratta. L'ascensione, Gesù non prende l'ascensore, anche perché da un punto di vista scientifico, se Gesù avesse preso l'ascensore o fosse salito come un ascensore, probabilmente dovrebbe ancora arrivare. La morte la comprendiamo, la passione la comprendiamo, ma la risurrezione e l'ascensione sono più problematici per noi. E infine la Pentecoste. La Pentecoste è l'atto conclusivo del mistero pasquale. Quindi abbiamo questi cinque momenti: la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste, che insieme costituiscono il contenuto del mistero pasquale. Ogni volta che noi celebriamo la Pasqua, noi celebriamo questo. Ogni volta che celebriamo la Messa, l'Eucaristia, abbiamo questo contenuto che si sviluppa davanti a noi. E la conclusione, che è la Pentecoste, possiamo dire che è l'inizio, da un punto di vista cristiano, è l'inizio della storia, perché il dono dello Spirito viene consegnato a tutti i popoli. Ed è la lettura di Atti 2, dove alle 9 del mattino Pietro con gli apostoli avvisano tutti i presenti che sono sulla piazza, li avvertono che lo Spirito Santo è dato a tutti. E questo Spirito si presenta in forma di fiammelle, descritto in forma di fiammelle, lì nel Cenacolo, quasi sui 12 apostoli e su tutti i presenti. Sicuramente c'erano delle donne, sicuramente, solo che poi sono state espunte, perché non era degno che le donne stessero nell'assemblea insieme agli apostoli. E questa fu una scelta ideologica, terribilmente ideologica, di cui paghiamo ancora oggi le conseguenze. E questo Spirito che viene distribuito diventa il compito dei cristiani, che devono andare nella storia a cercare tutti i frammenti di Spirito Santo per ricostruire il volto, per ricostruire l'unità che è formata da tante singole, piccole, parziali verità, perché nessuno possa dire di possederla tutta intera, cosa che invece volentieri e con violenza anche abbiamo fatto nella storia della Chiesa, imponendola addirittura con la tortura e imponendola estorcendola addirittura con la tortura e imponendola con la violenza delle armi. Il mistero pasquale è l'insieme di una visione di mondo in cui Dio può risiedere. Il Dio di Gesù Cristo non può stare in tutti i mondi, ma sta nel mondo che ha determinate caratteristiche, cioè che porta all'unità la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Fondamentalmente avvengono due fatti, cioè la Pasqua, che è un evento di liberazione, Dio che dice a Mosè: ho visto la miseria del mio popolo, sono sceso, cioè, e in greco usa un aoristo, anebe, che indica il fatto dato per scontato, cioè come se fosse successo, deve ancora avvenire la discesa quindi la liberazione, l'atto di liberazione, e Dio dice: io l'ho già fatto. Dunque è scontato che la liberazione deve avverarsi, e Dio l'anticipa come fatto già avvenuto. Se fossimo in grammatica, in sintassi, parleremmo di prolessi, cioè è un'azione o una proposizione o una parola o un verbo, quello che volete, che lo mettiamo prima proprio per dargli importanza. Ho visto a nebe, sono sceso. Non dice scenderò, sono sceso. Perché la Pasqua è la liberazione da qualsiasi oppressione. Nessuno Dio può stare solo nel mondo dove si lavora perché non ci siano oppressi. Questa è la Pasqua. Questa Pasqua si compie nella Pentecoste. La Pasqua è l'annuncio della liberazione. È il progetto della liberazione. La Pentecoste è la realizzazione della Pentecoste, perché da un punto di vista cronologico, diciamo contenutistico, corrisponde la Pasqua all'Egitto, la Pentecoste al Monte Sinai. Nell'Egitto il segno della Pasqua, oltre all'agnello, a tutti i rituali, è l'uscita dall'Egitto, cioè lasciare qualcosa per andare verso una meta, verso una terra, verso una promessa, un progetto. La Pentecoste è il luogo, il deserto, dove una massa di schiavi acquista la personalità di popolo. Attraverso che cosa? Attraverso la legge che riceve, e notate, la legge è ricevuta, vuol dire che tu non sei padrone della legge, tu sei custode della legge. Attraverso una guida, che non è Mosè, la guida è la legge nell'arca dell'alleanza, e attraverso un Dio. Presso i popoli primitivi erano le tre caratteristiche per essere un popolo riconosciuto: avere un Dio protettore, un Dio che governa il popolo, avere una legge, avere una guida. Mosè è l'istruttore, è il profeta che rassoda queste tre cose e lungo 40 anni ne fa prendere consapevolezza al popolo che Dio si è scelto perché possa realizzare questo progetto. E allora il mondo che si delinea già in Egitto e che Gesù farà suo con l'espressione «è il regno di Dio è già in mezzo a voi», l'espressione «il regno di Dio», che riprende tutta questa storia pregressa, questa storia passata, e la fa sua, questo progetto è il progetto di un mondo nuovo. Isaia dirà, il terzo Isaia, quindi quello dell'esilio babilonese, dirà: ecco cieli nuovi e terra nuova. Io faccio nuove tutte le cose, cieli nuovi e terra nuova. L'Apocalisse, capitolo 21, dirà: ho visto la nuova Gerusalemme. Notate che dire, parlare di nuova Gerusalemme, come Geremia 31 parla di nuova alleanza, per l'epoca era un'eresia. In questo contesto ci muoviamo noi e dovremmo cercare di comprendere di che cosa si tratta. Facciamo le nostre invocazioni. Sia benedetto il Signore che benedice i suoi figli. Benedetto tu, Signore, Messia, Redentore. Sia benedetto il Signore che benedice Israele. Benedetto tu, Signore, Messia, Salvatore. Sia benedetto il Signore che benedice la sua Chiesa. Benedetto tu, Signore, inviato dal Padre. Sia benedetto il Signore che benedice l'ulivo. Benedetto tu, Signore, Figlio Creatore. Sia benedetto il Signore che benedice le palme di gioia. Benedetto tu, Signore, Maestro Fratello. Sia benedetto il Signore che benedice noi e i nostri cari. Benedetto tu, Signore, Crocifisso Risorto. Sia benedetto il Signore che benedice chi benediciamo. Benedetto tu, Signore, Santo d'Israele. Sia benedetto il Signore che benedice chi serve nella gioia. Benedetto tu, Signore, Sposo della Chiesa. Sia benedetto il Signore che benedice la grande settimana. Benedetto tu, Signore, Dio tre volte santo. Sia benedetto il Signore nei secoli dei secoli, ora e sempre. Benedetto tu, Signore, nostra speranza. Memori che apparteniamo al mondo intero, che inevitabilmente dobbiamo superare la nostra concezione campanilistica, non solo della storia, ma anche della nostra vita e storia personale, ci segniamo. Lo facciamo questa volta, all'inizio di questa settimana, sia in ebraico sia in greco, per dire che l'origine della nostra storia è un'origine orientale, che viene da altre culture, che viene da altri colori, da altre pelli, che viene da altre visioni, che viene da altre prospettive, e che ci ha innestato in questa realtà affinché anche noi potessimo portare frutto. E allora segniamoci con il segno trinitario, che è il segno della relazione, la relazione della paternità e della figliolanza, che quando sono fecondi producono, generano, emanano spirito. Questo avviene in tutte le relazioni. Per i credenti il fondamento di questa realtà, che è l'essenza del cristianesimo, la relazione, la vita di relazione, la troviamo nella Trinità, che noi esprimiamo nella lingua di Gesù, degli Apostoli, e in greco nella lingua di Paolo e che è la lingua della prima chiesa primitiva a Roma, perché per i primi 3 secoli e anche successivamente per i primi 4 secoli di sicuro, la lingua ufficiale romana era il latino formalmente, ma di fatto si parlava il greco. In ebraico, Beshem Ahav Veaben Veruach Akkodesh Elohim Echad. Amen. In greco, Eis to onoma tu patros kai chiuiu kai tu chagiu pneumatos kyrios cheis. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, Dio uno. Amen. Il Signore che viene come Re, mite e non violento, sia con tutti voi. Gesù, sapete che è venuto su un'asina, è entrato a Gerusalemme su un'asina. Non è un gesto di folklore. La scelta dell'asina è una scelta che riprende una profezia di Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, in cui si dice che il Messia sarebbe venuto a dorso di un'asina. Perché a dorso di un'asina? L'asino è in contrasto, in opposizione al cavallo. Il cavallo all'epoca era considerato, come oggi, un carro armato, cioè era uno strumento di guerra, mentre l'asino è uno strumento di lavoro. Ogni contadino ha l'asino perché è un compagno. L'asino riscalda, l'asino vive in casa col contadino, mentre il cavallo è semplicemente uno strumento di morte. Gli ebrei si aspettavano un messia, un duplice messia, un messia sacerdotale e un messia regale, sacerdotale, discendente di Davide, e un messia laico, a dorso di un cavallo con la spada che avrebbe liberato Israele, quindi dalla dominazione romana, e quindi si aspettavano un messia politico. Gesù non fa nulla di tutto questo. Gesù viene a dorso di un'asina, realizza la profezia di Zaccaria 9:9, perché lui è un pacifico e non un pacioccone, ma è un uomo pacifico, cioè un uomo di pace che non utilizza le armi, ed è qui, se volete, che possiamo trovare anche il fondamento della non violenza. Dal Vangelo secondo Giovanni, gloria a te, o Signore. In quel tempo la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì incontro a lui gridando: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto in Zaccaria: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto su un puledro d'asina. I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Avete notato il grido del profeta: non temere, figlia di Sion. Il re viene a dorso. Come può farti male un re che viene a dorso di asina. A dorso di asina può trasportare le ulive, può trasportare l'orzo, può trasportare il grano, può trasportare l'uva, ma non può portarti la violenza. Non solo, ma fateci caso. È la stessa parola che l'angelo Gabriele dice a Maria secondo Luca capitolo primo. Non temere, figlia, non temere, figlia di Sion. Capite che cambia anche l'interpretazione dell'annunciazione? Le parole che l'angelo dice a Maria nel giorno dell'annunciazione, non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio. Alla lettera sarebbe: sei stata trovata graziosa, come l'innamorato nel Cantico dei Cantici. Non temere, Maria, non temere, figlia di Sion. Vuol dire che Maria prende su di Maria, si ritrovano tutte le caratteristiche della città di Sion. Non è più una bambina di 12-13 anni, ma è il simbolo della città di Gerusalemme, è la figlia di Sion che porta la novità del Messia. Saltiamo tutto e andiamo alla celebrazione, raccogliendo nella preghiera che chiamiamo colletta, cioè che raccoglie le intenzioni personali, le intenzioni individuali che costituiscono anche il contenuto, che costituiscono, che si inseriscono più che costituiscono, che si inseriscono dentro l'intenzione universale della Chiesa. Questo è importante. Quando noi partecipiamo all'Eucaristia, non celebriamo un atto individuale, ma noi facciamo parte di un atto universale che guarda l'universalità, appunto, la cattolicità, nel senso etimologico del termine, del mondo intero. Oserei dire di più: nel momento in cui noi celebriamo l'Eucaristia, noi assumiamo su di noi il regno animale, il regno vegetale, il regno minerale, il cosmo intero, di cui diventiamo la parola e la coscienza, la consapevolezza. E questo ci deve aiutare a capire che noi siamo parte di un universo, una parte attiva e una parte responsabile. Noi siamo nel mondo. Il mondo inteso nella sua accezione più grande, nel significato di cosmo. Noi siamo responsabili del cosmo. Noi sappiamo che il sole un giorno si spegnerà, fra 4-5 miliardi di anni si spegnerà. Noi sappiamo che la Terra, a meno che non succeda qualche altra cosa, e che il posto del sole non venga preso da un altro atto, noi non sappiamo, possiamo dire tutte le ipotesi che vogliamo, ma se le cose vanno come alla luce della conoscenza che abbiamo noi scompariremo. Ma non credo che scomparirà il cosmo, sorgeranno, o forse ci sono già altri mondi di cui noi non abbiamo consapevolezza. Questa coscienza ce l'avevano gli ebrei contemporanei di Gesù, perché il Sinedrio era composto da 72 persone, perché si riteneva che 70 fossero i popoli che abitassero la terra. Se ne metteva un paio in più perché non si sa mai, non si sa mai che ce ne possa essere qualcuno che noi ancora non conosciamo. Dunque noi nella liturgia noi ci facciamo carico e ci apriamo all'universo intero, di cui dobbiamo sentirci parte e quindi dobbiamo prendere in mano il destino della terra, degli animali, delle piante, perché sono carne nostra, sono sangue nostro. In questa preghiera di colletta, in cui raccogliamo tutte le nostre intenzioni, nella intenzione più grande, universale della Chiesa, che spiega perché nessuno di noi può comprare la messa. Voi sapete che a Sant'Orpete le messe non si pagano. Come si fa a pagare una messa? Non è possibile. E non si pagano perché Dio non si può né comprare né vendere. Io non lo posso vendere. Voi non potete comprarlo. Nessuno di voi può dire mi dica una messa. Nessuno. Né il prete può dire ti dico una messa. Il prete e chiunque devono poter dire esclusivamente celebriamo l'Eucaristia come benedizione sul mondo, in cui inseriamo in modo particolare il nome, il volto di una persona a cui siamo legati, uniti, una persona per noi importante, e sarebbe bello, come è bello, durante la celebrazione, sentire i nomi delle persone dette da voi stessi, perché allora diventa una coralità che partecipa a quel mistero pasquale che è la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste, i cinque momenti che corrispondono ai cinque momenti della vita di ogni persona: la nascita, la crescita, l'amore, matrimonio, la sofferenza, l'unzione degli infermi, la morte. Cinque momenti. Sono questi cinque momenti che vengono assunti simbolicamente, ma realmente, all'interno di questa visione di mondo in cui Dio propone un progetto che gli uomini e le donne di tutti i tempi devono realizzare, ciascuno per la sua parte, nella condizione in cui si trovano, modificandola, cambiandola e via di seguito. Allora, mentre ricordo, inseriamo in questa visione universalistica, inseriamo Maurizio, il marito di Maria Rosa, inseriamo tutti i nostri defunti, tutti i nostri defunti. Alcuni li ricorderò dopo, per non ne starmi a ripetere. E poi, in modo particolare, nella notte tra martedì e mercoledì ho ricevuto la notizia che è morta la mamma di Norma in Ecuador, e Norma è la mamma di Kefa, Simon e Christian, la moglie di Nico, che quando la chiesa era funzionante erano molto, ma molto spesso presenti qui con noi. E un mese fa è morto anche il papà. Tutte e due sono morti di Covid e lei non ha potuto partecipare, non ha potuto andare né per l'uno né per l'altra, perché è vietato viaggiare, ed è una tragedia nella tragedia, una tragedia nella tragedia. Venerdì 26 era l'anniversario della morte della moglie del professor Coletti, che quindi compie il primo anniversario della morte, con una celebrazione, Ponte d'Assio in provincia di Imperia, volevo andare, ma non mi è stato possibile perché non si può andare da un comune all'altro. E poi volevo ricordare tutte le persone che mi hanno chiesto di ricordarle, tutte le persone che sono collegate con noi, che condividono con noi, e sono tante, veramente tante, in tutte le parti del mondo, e tutti coloro che sono certi che noi ci ricordiamo di loro. E ricordarsi non significa dire adesso per Cristo nostro Signore, ma ricordarsi significa poi impegnarci nella settimana a vivere in modo adeguato, perché se condividiamo la morte e la vita, le gioie e i dolori, poi dobbiamo essere coerenti e quindi vivere una vita di coerenza, una vita di verità, una vita illuminata, come dice la Costituzione del Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes, che comincia proprio con queste parole: le gioie e le sofferenze, i dolori e le angosce degli uomini e delle donne di oggi sono le gioie e le sofferenze, i dolori e le angosce delle discepoli di Cristo. Noi siamo cioè incarnati definitivamente nella storia del mondo intero. Preghiamo. Dio Padre Creatore, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio nostro Signore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Capite, parole come questa, insegnamento della sua, grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Voi capite che ci vogliono 8 giorni solo per spiegare questo, per cercare di capire questo. Non possono essere dette così queste parole, perché esprimono in una stilla, esprimono un contenuto talmente profondo che dovremmo essere in grado di cogliere. Il salmo responsoriale di oggi è un grido di disperazione, un lamento, il lamento del salmista che si compie ai piedi della croce, dove Gesù è circondato dal potere famelico che come un branco di cani cerca di dividersi le vesti della vittima a cui hanno strappato anche le ossa. Non c'è pietà, non c'è misericordia, non c'è rispetto né della morte né della sofferenza atroce di quell'uomo. C'è attorno a lui un mercato, perché ognuno cerca il proprio interesse. Ma non vi sembra questa la descrizione di quello che sta avvenendo oggi? Con le truffe sulle mascherine, sui vaccini. Sembra che oggi ne abbiano trovati 29 milioni ad Anagni nascosti, pronti per essere portati in Belgio da AstraZeneca, che dice che non ne aveva, ed era quella che aveva promesso non ne avrebbe fatte pagare, se non il costo vivo. Può reggere un mondo del genere? Dice Sant'Agostino: togliete il diritto e la giustizia, che cosa resta del mondo se non una massa di ladri? Ecco perché diritto e giustizia non sono categorie giuridiche, sono categorie esistenziali. Se noi credenti vogliamo trasformare il mondo, dobbiamo proprio cominciare da qui, dal diritto e dalla giustizia, intesa non come distribuire pene a chi sbaglia, ma dalla giustizia come garanzia dei diritti di ciascuno. Ritornello. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non può essere questo il grido di tutti coloro che hanno vissuto l'esperienza della Covid. Non avevano diritto a gridare la loro disperazione: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Beffardo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza. Vieni presto il mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se avessimo tempo, ma non lo abbiamo, vi farei scoprire il valore, la profondità di questo salmo, diviso nettamente in due parti, una di desolazione, di abbandono, di paura, e l'altro un annuncio, uno spiraglio, uno squarcio, proprio un lampo che rompe le tenebre. Con questo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lo faremo un'altra volta. Oggi vorrei leggere la seconda lettura tratta dai Filippesi, che è uno dei vertici di tutta la Bibbia e che sul quale non ci soffermeremo mai abbastanza. La centralità di questa lettura è nel versetto 7. Svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo. In greco svuotò se stesso è ekenosen. Ekenosen. E questa kenosi, questo svuotamento, vuol dire che da ora in poi non è più possibile l'esercizio della onnipotenza della divinità. E quindi non sono possibili quelli che noi chiamiamo miracoli, che sono edulcorazioni dell'onnipotenza di Dio, la presunzione dell'onnipotenza. Dio non può fare miracoli, almeno come li intendiamo noi. Perché siamo talmente travisati dal senso di miracolo da non vedere i veri miracoli. E il più grande miracolo è lo svuotamento. Svuotò se stesso. Svuotarsi significa togliere tutto quello che c'è dentro un recipiente e metterlo fuori da un'altra parte. Svuotarsi. Se si svuotò, di che cosa si svuotò? Si svuotò della sua divinità. E ancora una volta è dall'Esodo in poi che Dio ci dice che questo Dio, Yahweh, di cui Gesù assume il nome, fidatevi della parola perché lo sapete che lo abbiamo detto tante volte, no? L'espressione io sono, eccetera, che ricorre 26 volte nel Vangelo di Giovanni, la parola verità che ricorre 25 volte, e tutto questo ha un significato dentro l'economia del Vangelo di Giovanni. Svuotarsi vuol dire togliersi tutte quelle caratteristiche che costituivano la divinità dei numi. E qui ci troviamo di fronte ad un Dio povero, addirittura un Dio svuotato, come se avesse abdicato alla sua natura per essere non solo simile a noi, ma per essere uno di noi. Questo deve poterci dire qual è il metodo della ricerca. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. La liturgia, il rito della Domenica delle Palme, prevede a questo punto la lettura della Passione secondo Marco, che però noi non leggiamo tutta. Se volete potete prendere una Bibbia e prendete il Vangelo di Marco, che è molto facile, al capitolo 14 e il capitolo 15 e ve li leggete. Noi oggi leggiamo soltanto la crocifissione perché è significativo nel momento culminante di quello che è accaduto 20 secoli e mezzo fa. Dal Vangelo secondo Marco, dal capitolo 15, versetto 33. Quando fu mezzogiorno, si fu tutta la su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dette da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Non è una notizia di cronaca. Questa è una bomba. Squarciare il tempo significa rendere visibile l'arca dell'alleanza che è dentro il santo dei santi. E quindi significa abolire il confine tra sacro e profano. Dio non è più mediato dal sommo sacerdote, il quale una volta all'anno entrava attraversando il velo ed entrava dentro il santo dei santi. Lui solo poteva farlo, ma ora tutti possono vedere Dio. Cioè la morte di Gesù è l'abilitazione all'umanità di vedere Dio. Come vedere questo Dio? Ce lo dice Gesù col suo programma e con il suo progetto. E lo troviamo anticipato nella bocca di un centurione romano, cioè di un pagano, che vedendolo morire in quel modo urla: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La profezia oggi avviene per mezzo di un pagano. Non è il sacerdote, non è il sommo sacerdote, non è la religione, ma è quello che partecipa all'uccisione di Gesù che rivela la natura di Gesù. Dunque tutto è capovolto, tutto è capovolto. A questo punto io potrei dire tante cose, ma vi avevo detto che avrei fatto una omelia diversa, e l'omelia diversa è in merito a quello che in parte ho accennato, ma che adesso capiremo meglio. Oggi voglio celebrare la memoria del primo anniversario di Bruna Coletti, vittima della SARS-CoV-2, insieme a Valentina e Rosalino, deceduti in Ecuador, i parenti di Bruno Luciano di Sestri, e sono morti 8 nella sua famiglia, Arrigo Ghillino, che ho visitato all'obitorio del Galliera, e ancora a Ettore di Flora Tamperi, morto a San Martino di Genova, tutti di Covid, e nessuno di loro ha potuto avere quella forma di saluto usuale che siamo soliti dare ai nostri morti, o funerale civile o funerale religioso, con la partecipazione di parenti, amici e conoscenti. cioè che è una forma, il funerale, è una forma di socialità per condividere la morte, ma anche per spartire in qualche modo il dolore e il distacco di persone conosciute. Poiché oggi è la domenica, quindi domenica di Passione, ho scelto questo momento per fare questa riflessione, che è poi alla fine una riflessione sulla morte, però passando attraverso il vissuto, e nello stesso tempo è anche un invito a non essere superficiali, perché questo periodo è stato un periodo veramente onnipotente, tragico, distruttivo, assassino, ma onnipotente, perché ci ha messi in guardia della fragilità su cui stiamo poggiando tutte le nostre certezze e che possono crollare da un momento all'altro. La caratteristica più importante è l'impotenza. Con tutta la scienza, con tutte le scoperte, mentre queste cose accadevano, una sonda stava atterrando su Marte, Perseverance, facendo cose strabilianti, cose che la scienza è qui sulla Terra non siamo stati in grado di cogliere, la imprevedibilità di una pandemia che ha stravolto l'economia, che ha stravolto la socialità, che ha stravolto la religione, che ha stravolto l'istruzione, che ha stravolto la scuola, che ha stravolto tutto. Non siamo stati capaci. E non siamo stati capaci perché siamo stati avidi. Abbiamo ricercato talmente il possesso delle cose da dimenticarci di prepararci agli anni della siccità. Eravamo così sicuri che tutto, che noi avremmo dominato tutto, da non predisporre più mascherine, perché era roba da cinesi, da non avere più caschi per le terapie intensive, se non ne uno o due, perché l'onnipotenza, questo è il peccato originale. Se Adamo ed Eva non esistono come persone, esistono come condizione. E questo è il vero peccato originale. La presunzione dell'onnipotenza degli uomini e delle donne di oggi che credono di essere Dio. E se volete, io non so se Dio esiste, non so se esiste come esiste, non lo so, né lo voglio sapere in questo momento. Ma se esiste, io credo che sia il limite della stupidaggine umana. Avremmo dovuto avere la percezione, un'economia distruttiva, un'economia peccaminosa, un'economia che crea povertà. È possibile che l'economia che deve far denaro crea la massima povertà? Perché accumula tutto questo denaro nelle mani di pochi. Eppure il mondo potrebbe essere veramente un giardino se fosse giusto. E allora proviamo a scendere in profondità e proviamo a scendere attraverso non un ragionamento astratto, ma attraverso il nome, il cognome delle persone concrete, perché sono quelle che decidono la sorte della nostra storia, della nostra vita. Come vi dicevo all'inizio, oggi è la Domenica delle Palme dell'anno B. Ufficialmente la liturgia la chiama Domenica di Passione, che in San Torpete viviamo senza celebrazioni. E io mi rifiuto di essere ripreso in streaming, perché sarebbe l'esaltazione dell'individualismo, la personalizzazione parossistica della celebrazione religiosa. Tant'è vero che qui in San Torpete non facciamo celebrazione, è da un anno che io non celebro la messa, ma commento le letture, leggo le letture, che è un'altra cosa, perché l'ascolto esige interiorizzazione, esige silenzio, esige attenzione, non dispersione. Io non celebro l'Eucaristia perché preferisco condividere con il mio popolo il digiuno e la solitudine cui siamo ancora costretti, e non usare un privilegio clericale. Sto col mio popolo e digiuno se digiuna, e non celebro se il popolo non celebra. La Chiesa non è una massa amorfa, ma un luogo di relazioni vitali, affettive, amicali, che sono la base della spiritualità. Anche io soffro nel non vedere, abbracciare, toccare, e mi rattristo nell'osservare la Chiesa di San Torpete ricca di ricordi e memorie, vuota e gelida, con le sedie simili a scheletri allineati, mentre io in piena solitudine, ma non solitario, sono qui a registrare nel vuoto, pur sapendo che in settimana molti ascolteranno e quindi condivideranno. Ed è in questa prospettiva che io entro in profonda comunione con tutti, in moltissime parti del mondo, anche tra le più inattese. Oggi abbiamo un motivo in più per voler essere insieme, pur restando prudentemente e doverosamente distanti fisicamente. Oggi parliamo di morte. È la Domenica di Passione. Che cosa vuol dirci questa domenica in cui annunciamo la passione del Signore? Cioè il sopruso della violenza bruta sul corpo di una persona? In questi giorni e in questo anno abbiamo sentito, abbiamo visto, abbiamo appreso quanti femminicidi sono avvenuti. E che cosa sono i femminicidi se non la prevaricazione della sconfitta mascolina che si inalbera e si risolve nella violenza sul corpo femminile, di cui pensa di avere l'esclusivo diritto? Parliamo di morte, perché vogliamo assaporare la vita, partecipando a alcune condivisioni di drammi inauditi, di morte e di amicizia, che ne sono sicuro saranno di tutti, perché specialmente i genovesi e i santorpetini, ma anche molti altri, in molte parti d'Italia e del mondo, sentiranno all'unisono. Martedì 20 marzo 2021, in Ecuador è morta di Covid Valentina, la mamma di Norma, nonna di Cristian e di Kefa, Simon, che tutti conosciamo. Un mese fa è morto pure di Covid il papà, Rosalino. Tutti e due morti in Ecuador, senza che la figlia abbia potuto partire per un ultimo saluto. Le è stato impedito per il papà a febbraio per il papà, le è impedito oggi per la mamma. Un dramma nel dramma. Come può vivere una figlia in questo modo? Eppure, poiché deve tutelare i figli suoi e il marito, e deve tutelare se stessa perché potrebbe non ritornare a lungo, se dovesse andare, lei deve accettare questo. Ma non per scelta, lo accetta perché non c'è altra soluzione. Lo accetta, morendo anche lei, per vivere con i suoi. A inizio marzo 2021, dopo averlo vinto a ottobre, è morto di Covid Arrigo Ghillino, padre di Massimiliano, caro amico mio e collega di mio fratello Calogero alla Biblioteca Universitaria di Genova, che ho visitato all'obitorio dell'ospedale nel grigiore assurdo esteso su tutto dalla Covid. L'unica cosa che si vedeva e che si percepiva fisicamente era la fretta dei necrofori. Lo scorso anno è morto, letteralmente strappato in modo violento, Ettore, il marito di Flora Tamperi, che tutti conosciamo. Mentre lei era segregata in casa, in quarantena, senza poter partecipare nemmeno al frettoloso rito del commiato. E il marito è morto più che di Covid, è morto di disperazione perché si è trovato in un mondo sconosciuto, in un mondo di infermieri con i caschi da venusiani, e non vedeva il volto della moglie che cercava disperatamente, e ha preferito morire piuttosto che non vederla. Una vita vissuta insieme conclusa in questo modo. Che cosa c'è di più disumano di questo? Né governo né chiesa hanno saputo governare queste cose. Avremmo potuto fare diversamente? Forse sì, ma bisognava trovare il modo e interrogarsi subito. Penso alle centinaia e migliaia di famiglie che hanno vissuto lo stesso strazio violento e disumano nell'impotenza e nello sconcerto generale con gli strascichi postumi di sensi di colpa, cioè di non essere stati all'altezza di custodire i nonni, i genitori, i parenti, la mamma, il papà, il fratello. Cose tragiche di cui non ci scorderanno mai più. Ho mantenuto le relazioni con alcune persone della Lombardia che hanno vissuto tragicamente, che non si sono rassegnati, non si potevano rassegnare. Nel marzo 2020 Bruno Luciano, il nostro amico di Sestri Ponenti e Sant'Orpetino fedele, ha visto in Valseriana falcidiare 8 suoi amici e parenti in una volta sola, una strage. Un vuoto totale all'interno del villaggio. Infine, ma non ultima, il 26 marzo 2021 è stato l'anniversario della morte di Bruna Coletti, mamma di Giovanni e moglie del professore Vittorio Coletti, italianista di valore internazionale, già docente all'Università di Genova, autore di molte opere sulla lingua italiana, ma specialmente coautore del vocabolario Sabatini-Coletti, che ha accompagnato molti di noi nel nostro crescere culturale. Capirete perché non dico queste cose per dare dei titoli al mio e nostro amico Vittorio, ma dico queste cose con una ragion veduta, di cui capiremo dopo. Prendendo lo spunto di questo anniversario, che per se stesso ha una valenza che supera i confini del privato, e sento il professor Coletti pubblico per professione e per essere un fine giornalista conosciuto, desidero ricordare anche gli altri, perché la morte ci accomuna tutti in una fratellanza umana che azzera ogni distinzione e condizione. A distanza di un mese, Norma vive la doppia morte dei genitori con una sofferenza aggravata dalla distanza intercontinentale che rende più inaccettabile il fatale destino. Come Massimiliano Ghellino, con mamma e sorella, vivono l'inattesa morte del padre, che pensavano avesse vinto la Covid. Come a distanza di un anno, Luciano e Flora, ancora non rassegnata, non alla morte, ma a quella morte, vistolo, vedere, morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. La Flora non si rassegna alla morte, ma non rifiuta la morte, ma rifiuta quel modo di morire del marito, che fu un vero sequestro di vita e di morte. Scelgo come modello di riflessione la morte di Bruna, perché in questo anno col professor Coletti è intercorsa una corrispondenza che ci ha permesso di riflettere, condividere, soffrire e acquietare sentimenti contrastanti, eppure invincibile impotenza. Ho avuto continuamente delle telefonate con Flora, con Luciano, con degli scampi con Nico, il marito di Norma, quindi tutti sono compresi in questa riflessione che supera, come ho detto prima, la valenza personale. Vittorio e Giovanni, padre e figlio come Abramo, come Flora, come Norma, come Massimiliano, come Luciano, come tutte le famiglie vittime della Covid, come dice il testo biblico di Genesi 22, si incamminarono insieme verso la cima del monte dove si sarebbe consumato il sacrificio di Isacco. Disumano all'apparenza, segno che tutti gli eventi possono racchiudere significati altri oltre la superficialità. Sul monte Moria, all'improvviso, mentre la lama del coltello del padre, resa più affilata dal raggio di sole che la riflette, un angelo blocca la mano armata, salvando il figlio vittima designata, nello stesso momento in cui, secondo il racconto ebraico, le lacrime del padre si mescolavano a quelle del figlio, sciogliendoli in un abbraccio rigenerante. Questo sul monte. Nella pianura deserta ed essiccata dalla Covid, al contrario, nessuna mano di angeli e nessuna voce dal cielo ha fermato quella omicida invisibile di un virus che ha trasformato il mondo intero in teatro di distruzione, senza misericordia, ma con accanimento violento. I familiari, tutti smarriti e impotenti, camminarono insieme, ognuno immerso nel personale pozzo profondo di memorie, di sentimenti, di immagini, in attesa di un angelo che non sarebbe mai arrivato. Per la prima volta, soli e muti di fronte alla morte, impotenti anche nel desiderio, padre e figlio insieme e separati anche dal dolore perché furono resi incapaci di dare anche un affettuoso saluto alla moglie di una vita e alla mamma di sempre, come è capitato a Flora, come è capitato a Norma, come è successo per Luciano e per Massimiliano. Tutto era inconcepibile. Tutto era così frettoloso per paura di ulteriori contagi, visibile nella fretta di concludere. Quale strazio per Vittorio e Giovanni, quale dolore per Norma che non può partire e Flora che è costretta ad essere chiusa come una belva in gabbia perché positiva, mentre il marito la invoca chiamandola. Quando siamo gioiosi, siamo contagiosi, perché la gioia esige condivisione e giocosità ridente. Il dolore e la sofferenza imprigionano l'anima e il cuore, per cui psicologicamente e istintivamente ci chiudiamo in noi non per isolarci, ma per raccoglierci nella nostra angoscia, nel vano tentativo di non contagiare gli altri, cercando di proteggerli. Sembra che la Covid si accanisca e ci voglia inoculare un altro virus, farci sentire in colpa di non essere stati in grado di proteggere i nostri cari, colpevoli di averli abbandonati anche nella morte. La morte in sé non è un fatto straordinario o traumatico, ma l'atto supremo della vita, oserei dire il culmine della nostra esistenza. Purtroppo non vi siamo educati e tantomeno vogliamo educarci alla possibilità della morte che può accadere in ogni istante della vita. Non ci pensiamo mai, mai, che possiamo morire in ogni istante. Anche adesso non sono sicuro di arrivare a casa. Non sono sicuro di finire questo momento, questa registrazione. La morte nella vita normale, come affermava il filosofo tedesco Martin Heidegger, è l'impossibilità di ogni possibilità. Ciò che è cambiato nella morte della signora Bruna, dei signori Valentina e Rosalino, di Arrigo, di Ettore e di Luciano, che in un colpo solo ha perduto mezzo paese, e di coloro, uomini e donne, schiacciati dal coronavirus, non è la morte, è il modo, è il contesto offensivo e affatto dignitoso in cui tutto ciò è accaduto. È lo smarrimento impotente di fronte a qualcosa di imprevisto ed inatteso che travolge ogni cosa come un uragano. Il 5 aprile del 2020 il professor Coletti mi scrisse: per me e Giovanni Bruna era morta una prima volta quando la malattia terribile gli aveva tolto le parole e i gesti più quotidiani, gli aveva trasformato una madre e una moglie in una ammalata radicale. Questo suo male le aveva lasciato singolarmente una comprensione astratta delle cose. Se le parlavo di Giovanni, il figlio, annuiva, ma non quella concreta, se lo vedeva, non lo riconosceva. Forse solo a me ha riservato sin quasi all'ultimo un sorriso che peraltro, dopo essersi ammalata, aveva preso ad elargire a tutti con una mitezza e una dolcezza inattese in un carattere deciso e battagliero come il suo. Poi c'è stata questa seconda morte repentina, la Covid, che ce l'ha strappata in un momento terribile per tutti. Da tempo sapevamo che si può morire da vivi per la mortificazione del male e che i rapporti possono essere recisi da una malattia anche prima che il cuore si fermi. Ma la morte definitiva è sempre brutale, specie se improvvisa, ancorché non imprevista. Negli ultimi mesi mi sentivo di fronte a Bruna come un padre davanti ad una figlia disabile, ansia di non riuscire a proteggerla, tenerezza per il suo sbigottimento crescente, dopo che l'epidemia l'aveva costretta a una inaspettata solitudine o perlomeno a una drastica riduzione dei contatti quotidiani. C'è stato anche questo. Essendo scoppiata la Covid, il marito e il figlio non potevano più andare a trovare la mamma e la moglie. Questa è la Covid, non il desiderio di sciare, non il desiderio di andare a ubriacarsi nella movida. Questa è la Covid. Le parole del professor Coletti, che coinvolgono in modo così intimo la moglie e il figlio Giovanni, le ho tenute fino ad oggi solo per me, custodendole come in un sacrario, perché sono state le confidenze di un amico ad un amico. Forse avrei dovuto chiedergli l'autorizzazione prima di leggerle in pubblico, ma non l'ho fatto volutamente, perché, conoscendo il suo riserbo rigoroso e il suo carattere schivo, sono certo che mi avrebbe detto di no. Ma non potevo privarvi di questa ricchezza, perché vi sono però momenti in cui noi non ci apparteniamo e mi assumo la responsabilità di renderle pubbliche, perché so che nella dolorosa tragicità diventano balsamo di consolazione per altri che hanno vissuto la stessa esperienza pur con la dovuta e necessaria diversità. Ci sono momenti in cui non siamo più di noi stessi. La seconda morte di cui parla il professor Coletti è la caratteristica della Covid. Lo è stato per Flora, segregata in casa da sola mentre il marito viaggiava verso il cimitero di Propata. Lo è stato per Norma, morta alla notizia della morte dei genitori a distanza di un mese l'uno dall'altro. lo è stato per Massimiliano e la sua famiglia, soli all'obitorio con i necrofori intaffarati, per far presto, è un prete in un angolo, senza parole di circostanza. Lo è stato per Luciano, anche lui smarrito e desolato. La Covid SARS-2 è stata non solo una seconda morte, ma anche una doppia morte. Mentre colpiva chi aveva infettato, distruggeva anche chi assisteva soffrendo, costretto all'assenza della presenza, togliendogli non solo la possibilità affettiva di un abbraccio o di una carezza, ma anche il contesto di umanità e civiltà che ogni cultura in tutti i tempi riserva ai moribondi. All'arrivo della Covid, la vita dei parenti, amici e vicini si sospende e rende impossibile anche il funerale religioso o laico che sia, forma convenzionale di un evento di sociale umanità. Il funerale è un raduno comunitario, luogo ideale di contenimento del dolore partecipato, una elaborazione della sofferenza accompagnata. Il professor Coletti mi faceva notare, citando le parole di Don Antonio Balletto, un grande prete e nostro amico, che il rito cattolico del funerale onora il corpo di ogni persona con due gesti solenni e austeri: l'aspersione dell'acqua benedetta, quasi a pulirlo da ogni incrostazione e differenza, e la profumazione con l'incenso, misto ad aromi profumati, gesti che si usano per profumare altari, calici, crocifissi, oggetti esclusivi del culto. Con essi, con questi gesti, si dichiara solennemente davanti a tutti che chiunque sia in quella cassa da morto ora è santificato, è proprietà di Dio. Lo scorso anno, nel tempo della prima ondata della Covid SARS-2, tutto questo è stato spazzato via con violenza, paura e con fretta, violando la stessa pietas che a noi è giunta dal ventre della preistoria e che anche in tempo di guerra si è certato di mantenere. Professor Vittorio Coletti, il 1 aprile del 2020, nella nostra interlocuzione epistolare, mi confidava: sono stati anni duri da fronteggiare l'avanzata del male, accorgendosi che ci si arriva sempre impreparati, nonostante la scienza e la scienza. Con la malattia di Bruna ho sperimentato il contrasto tra la conoscenza precoce di un male e l'impotenza di rimediarvi. Notate come questo concetto dell'impotenza ritorna costantemente. Ed è questo che deve farci riflettere anche nella vita ordinaria. Non siamo onnipotenti, siamo impotenti, anche se disponiamo di mezzi sovrumani. L'impotenza a rimediarvi, l'illusione di rallentarlo, guidarlo o alleviarlo, mentre poi lui piomba addosso come e quando vuole. Bruna mi aveva più volte detto che non avrebbe voluto sopravvivere alla sua mortificazione psicofisica. Come la capisco. Ma questo, si sa, è un argomento tabù nella nostra cultura. Io in ogni caso sono contento. Guardate che bello questo. Io in ogni caso sono contento di averla assistita con dedizione e affetto, sentendola via via, quasi più come una figlia sbigottita da quello che le stava succedendo e bisognosa di protezione, che come una moglie che a poco perdeva tutti i tratti intellettuali, psicologici, comportamentali che le avevano caratterizzato la vita. Debbo peraltro dire che la malattia aveva reso Bruna carattere forte, mite e rassegnata. Mai un lamento, una protesta, solo qualche pianto silenzioso e disperato, spesso grandi sorrisi a tutti. Continuo a pensare che la morte sia stata anche per lei come una liberazione. E non le nascondo che nel rifiuto del cibo degli ultimi giorni, certo attribuibile innanzitutto alle difficoltà di deglutizione proprie della sua patologia, mi è parso di vedere la resa dignitosa di una donna che non ha accettato di procedere oltre nel cammino dell'umiliazione e la generosa dedizione di una moglie e di una madre che voleva mettere fine all'angoscia dei suoi cari. Ho assistito centinaia di persone e posso dirvi con assoluta certezza, quando eravamo a soli, tu e loro singolarmente, quando i familiari dicevano non gli dica nulla perché non lo sa, loro sapevano già tutto e pensavano ai loro familiari e spesso nascondevano come potevano il loro dolore per non far soffrire gli altri. Sono certo che è stato così. Anche quando tutto sarà finito, resteranno, quando la Covid passerà, resteranno quelle immagini, e in chi le ha vissute, con il rammarico se non il rimorso di non aver potuto dare un saluto conveniente alle persone che si sono amate nella vita. Sulla soglia della morte sono certo che chi resta, Norma, Vittorio, Giovanni, Luciano, Flora, Massimiliano, tutti i parenti che restano, conservano su di sé 9 porzioni di dolore indicibile, mentre chi muore ne porta con sé solo una porzione, come dimostra la morte di Bruna e i sentimenti del professor Vittorio e del figlio Giovanni. Resta una domanda. E ora, a distanza di un anno, nel caso di Bruna, o ancora nell'impossibilità di rendersene conto perché la notizia della morte è appena arrivata dall'Ecuador, ora, mentre facciamo memoria necessaria, perché ne sentiamo il bisogno? Quasi un risarcimento. È un tentativo di volere ancora trattenere la morte, che pure è liberazione dal limite e dal disfacimento fisico. Ci domandiamo a che punto siamo? Cosa avviene dopo la morte? Perché anche dopo la morte tutta questa sofferenza? Non ho risposte prefabbricate e rifuggo dalla sicumera religiosa che parla di risurrezione, di al di là, di vita eterna, in senso fondamentalista e acritico, senza forse rendersi conto della grandezza e gravità del momento che solo il grande silenzio può celebrare. Come dice Tagore, grande saggio e poeta indiano, la polvere delle morte parole ti copre, lavati l'anima nel silenzio. Nessuno di noi può parlare di ciò che non ha mai sperimentato. E il nostro limite invalicabile è la soglia della morte, anche sul piano della fede. Se noi andiamo a ritroso per andare verso Gesù, ad un certo momento noi dobbiamo fermarci alle soglie del sepolcro vuoto. Oltre non possiamo andare. Non possiamo dire Gesù è risorto. Cosa vuol dire? Non possiamo usare espressioni vaghe. Cosa vuol dire? La parola più importante dell'uomo appena nato, dell'uomo e della donna appena nato, è perché? No, noi non possiamo fare alcuna esperienza dell'aldilà, perché la soglia della morte è invalicabile per noi che restiamo. Oltre quella soglia non abbiamo alcun potere e alcuna possibilità. Veramente lì è l'impossibilità di ogni possibilità di Martin Heidegger. Nulla sappiamo del dopomorte. Nulla possiamo dire, nemmeno per consolare, perché racconteremmo favole inventate e anche disumane. Al di fuori della nostra condizione umana, nulla ci è dato di sperimentare. Nella nostra esperienza personale, come dimostrano le parole del professor Coletti, come ognuno di noi ha potuto sperimentare nel cuore della morte di una persona cara, ci domandiamo, e lo facciamo oggi, domenica di Passione, che introduce la Settimana Santa, cioè il tempo della morte e della consegna di Gesù. Ci domandiamo quale sia il senso della morte e che cosa resta dopo di essa, perché anche se la soglia della nostra conoscenza si ferma lì sul sepolcro, noi abbiamo il diritto e il dovere di interrogarci. Personalmente non so cosa ci sia dopo la morte, non so cosa voglia dire vita eterna, paradiso, risurrezione o altre espressioni generiche, luoghi comuni cui ci ha abituato un catechismo avulso e apodittico, indimostrabile e autoritario, che oggi mostra tutta la propria vacuità. La Bibbia mi ha insegnato a diffidare dal qualunquismo e di non avere paura né della vita né della morte, espressioni vive dell'unica esistenza di cui disponiamo. Mi sono sempre chiesto che le parole di Flora e le parole del professor Coletti, il dolore di Norma e di tutti gli altri, unite all'esperienza della morte di mia mamma, mio papà, dei miei tre fratelli, due molto più giovani di me, me lo confermano, quasi fosse questo sì un dogma della vita, che la morte non può essere l'ultima parola. Non può essere l'ultima parola. Abbiamo vissuto tutta la vita in tensione di amore e tenerezza. Abbiamo impegnato l'esistenza con persone che abbiamo amato e che amiamo. Molti hanno generato figli e nipoti, palancando la vita sul futuro. Abbiamo progettato, sognando realizzazioni culturali e professionali. Abbiamo regalato il nostro tempo all'amicizia e al volontariato. Abbiamo educato bambini e bambine, insegnando a intere generazioni, come il professor Coletti. Abbiamo trasfuso senza riserve la nostra capacità generativa, figli e studenti, amici e amiche, a quanti hanno partecipato, sogni e progetti. Abbiamo desiderato costruire un mondo diverso e migliore. Abbiamo vissuto in vista di un orizzonte che portavamo nel nostro grembo. Perché? Per giungere alla fine e dissolvere tutto questo nell'ombra della morte, nel vuoto, nel nulla. Non c'è logica in tutto questo. Non si vive alla ricerca della pienezza di vita per accasciarsi nella dissoluzione del nulla. Nessuna razionalità può rassegnarsi a questa incongruenza che oso definire indecente e immeritata. Laicamente parlando, qui la religione che usa Dio ma non lo comprende non c'entra niente. Qui c'è posto solo per la ragione e la coerenza. Non si può essere razionali tutta la vita e poi all'improvviso, davanti alla morte, diventare irragionevolmente irrazionali. Non so se Dio esiste e voi sapete che lo dico consapevole e convinto. E non so chi sia. E chi non sia, perché quello che le religioni ostentano come un trofeo è una mera costruzione indegna di se stesso e poi dell'umanità di ciascuno di noi. Sì, lasciatemelo dire dal profondo del cuore, il Dio che le religioni ostentano è un'offesa alla dignità degli uomini e delle donne. So solo che la potenza degli affetti che hanno intriso la nostra vita, la vitalità generativa, la potenza evolutiva che ci ha spinti sempre più avanti e sempre più in alto, in esperienze, in conoscenze, in osare sempre di più, non può spezzarsi con la morte, come se niente fosse stato. Perché se così fosse, che senso ha vivere? Meglio appena nati, come avrebbe preferito Giobbe, sarebbe meglio spararsi un colpo secco al cervello. Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio ne ha dato l'esegesi. Giovanni 1,18, questa è la traduzione letterale. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio ne ha dato l'esegesi. E nessuno, né papi, né vescovi, né preti, né intabarrati qualsiasi possono dire chi è Dio. Nessuno. Io accetto e faccio mio il progetto di Gesù che si chiama Vangelo perché lo ritengo razionalmente logico, politicamente alternativo ad altre logiche, possibile e realizzabile, pur nella lotta e le contrapposizioni, ma sono quasi certo, toglierei il quasi, ma sono certo che il Dio di cui lui parla non sia il Dio predicato dal cristianesimo, che è piuttosto frutto e caricatura di un sistema che con Gesù non ha più nulla da spartire. So bene che ciò è un dramma, ma da esso non voglio né posso fuggire, e resto inchiodato a questo interrogativo. Se la nostra vita è importante, se il nostro impegno nella storia è stato vero e autentico, se il sorriso di Bruna, che la sofferenza e la perdita della memoria ha addolcito e affinato, trasformando la forza e il temperamento forte del suo carattere in tenerezza di accogliente abbandono, se lo smarrimento di Giovanni e Vittorio, sperduti nell'unico attimo frettoloso di saluto consentito, la morte non può essere l'ultima parola. Quantomeno resta un interrogativo, un dubbio che non possiamo abolire per comodità o superficialità. Non abbiamo risposte. E queste risposte diventano ulteriori domande. Ora, in conclusione, posso dire al professor Vittorio Coletti e a figlio Giovanni, come l'ho detto a Flora, come l'ho detto a Luciano, come lo dico a Norma e a tutti gli altri che ho accompagnato in questo anno e in tutta la vita: Bruna vive, libera da ogni sofferenza e dolore di sfacimento che sia. Bruna vive, libera da ogni sofferenza e dolore e disfacimento. Che sia questa la risurrezione? Fuori da ogni condizionamento e sofferenza, libera di essere libera nel cuore, nella memoria, nei sentimenti di chi sono stati la sua vita e le sue preoccupazioni. Qui avviene, penso, quello che Sant'Agostino dice del tempo, nelle Confessioni, al capitolo 11. Se tu mi chiedi che cosa sia il tempo, io non lo so, ma se tu non me lo chiedi, io lo so. Penso che ciascuno di noi lo può intuire, lo può percepire, ma non può spiegarlo. Dovremmo avere questa umiltà del nostro limite. Io penso che noi sopravviviamo a noi stessi, senza saperci spiegare come e perché, come dice il Sapiente del secolo primo avanti Cristo. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento li toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura. La loro partenza da noi è una rovina, ma essi sono nella pace, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi. Ecco, è questo quello che mi convince. Vittorio, Giovanni, siete stati voi ritenuti degni di vivere la vostra vita accanto a Bruna. Flora, sei stata ritenuta degna di condividere la vita con Ettore. Norma, sei stata degna di essere e sei quindi divenuta la figlia di Valentina. La figlia di Valentina e Rosalino. Siete voi che siete degni di loro, non loro di voi. Loro lo erano in vita, ma ora siamo noi che siamo ritenuti degni di aver vissuto accanto a persone speciali. In questo giorno delle palme, Gesù, partendo dal villaggio di Betfage per fare il suo ingresso trionfale a dorso di un asino nel giorno della festa ebraica delle capanne di Succot, sapendo di andare incontro alla morte, fa festa. Incredibile. Sa di andare a morire e festeggia col popolo festoso. Forse perché anche lui presagiva che con la morte nulla sarebbe potuto finire, ma tutto poteva cominciare se si è disponibili a non rassegnarsi nemmeno di fronte alla morte, perché l'ultima parola può essere solo della vita. Vale per noi, vale per gli animali, vale per il mondo vegetale, vale per il cosmo con le sue galassie popolate di stelle, pianete e buchi neri, perché noi siamo parte di tutto. Nel nostro frammento c'è il sigillo dell'intero tutto. Finirà il sistema solare, ma non finirà lo sconfinato sistema cosmico che ci circonda. Al professor Coletti, a Giovanni, a Norma, a Flora, a Luciano, a tutte le persone che vivono questi momenti aggrovigliati di sentimenti diversi, intensi, di angoscia e forse anche in qualche caso di disperazione, possiamo solo offrire, o meglio, condividere il sigillo di una poesia, perché solo il poeta può stare sulla soglia della morte e superarla, guardando indietro e assaporando il futuro, nel senso che il ricordo del passato altro non è che desiderio del futuro. In greco poeta viene da poieo, che è il verbo che la Bibbia riserva a Dio creatore. Poieo è inventare, è costruire, è fare. La creazione è la poesia che ci è stata donata perché ognuno di noi la recitasse insieme con gli altri. Sì, anche noi, come il Dio biblico Yahweh, saremo chi siamo stati. Conteremo in eterno milioni di volte le scale che come montale abbiamo fatto insieme, offrendo il nostro braccio e il nostro cuore. Ho sceso, di Eugenio Montale. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, e ora che non ci sei è il vuoto a ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tutt'ora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio. Non già perché con quattr'occhi si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Carissimi professor Vittorio Coletti e Giovanni, carissima Norma, carissima Flora, carissimo Luciano, Massimiliano, carissimi tutti voi che avete avuto morti a causa della Covid, un abbraccio tenerissimo e nella benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché scenda su di voi e su di voi rimanga sempre, nella dolcissima memoria dei nostri cari, che vivono in noi senza più limiti, ma che in qualche modo, io non so come, non so dove, ma so che sono vivi e viventi, perché il Dio di Gesù non è il Dio dei morti, ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il Dio dei nomi è il Dio dei volti, il Dio che si fa storia con noi. Mando un saluto particolare, lo riservo per ultimo, particolarissimo, come lo sapete, ad Alessandra, la nostra ragazza di Firenze, che abbraccio con tutta la forza del mio cuore. E a lei auguriamo una Pasqua di risurrezione, così come la auguro a ciascuno di voi, ad Alfonso, ad Ornella e Fabio e a tutte le persone, alla Silvia di Viterbo, a Fausto di Colonia, alla Paola di Colonia e a tutti gli altri che sono sparsi nel mondo, ai missionari del Congo, agli amici dell'America Latina, degli Stati a Nicola, degli Stati Uniti, a Mario della Florida e a tutti gli altri, di cui fare il nome sarebbe un elenco lungo, che ogni settimana sono sempre all'appuntamento con noi, perché ritengono di trovare in questa nostra celebrazione almeno una parvenza di contemplazione, di visione, di anelito, quantomeno di anelito, che condivido con voi e lo faccio con tutto il cuore. Ho pensato che per la prossima, questa settimana, non potrò fare tutti i giorni, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Allora ho pensato che probabilmente lunedì o martedì farò una registrazione unica, sintetizzando giovedì, venerdì, sabato e domenica, dicendo le cose più essenziali. E poi mi prendo alcuni giorni di silenzio assoluto, perché questa Pasqua non può essere vissuta se non nella profondità del silenzio, che è l'unica parola decente e profonda che possiamo dire in questo contesto. A tutti un abbraccio da Paolo, prete.